Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Quando si parla di violenza, il pensiero corre subito ai lividi sul corpo, agli schiaffi, agli occhi neri. Ma la violenza può essere più subdola, meno visibile e meno credibile. Esistono forme di violenza che non lasciano segni tangibili all'esterno, ma tracciano ferite difficili da guarire e da raccontare. Una di queste forme di violenza è quella economica. Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Le parole che avete sentito in apertura di questa puntata le ho lette io, ma sono parole che ha scritto invece un'ascoltatrice di Grano per confidarci la sua storia. Una storia di abuso economico che per anni ha subito da parte della sua stessa famiglia. Paola, come chiameremo la protagonista di questa storia, è un nome di fantasia, nato per tutelare ovviamente la sua privacy, ma tutto quello che sto per leggervi, e di cui tra un attimo parleremo con la financial therapist Vicky Reynal, è vero. Ho potuto cominciare a fare acquisti in autonomia all'alba dei 20 anni, con i primi lavoretti che riuscivo a fare. Prima di allora i soldi per me erano inaccessibili. Ciò di cui avevo bisogno era vincolato al portafoglio dei miei genitori, che arbitrariamente decidevano se elargire. Per me non sono esistiti concerti, discoteche, vacanze con le amiche, interrail, acquisti di scarpe o abiti in autonomia. Perfino la patente è stata una conquista economica. I miei genitori non avevano bisogno di tenermi stretta a loro, controllata. Non sarei potuta andare da nessuna parte. Quando ho alzato la testa avevo 19 anni, finita la scuola superiore, loro avrebbero voluto iscrivermi a una prestigiosa università privata per dare lustro alla famiglia, ma io, nonostante mi sentissi portata per la facoltà scelta, mi sono rifiutata. Assecondare quella scelta avrebbe voluto dire altri anni alla dipendenza della famiglia che mi avrebbe pagato le costosissime tasse, i mezzi per andare avanti e indietro, i libri per studiare. Ma mi avrebbe negato la patente, una piccola auto di seconda mano, vacanze con il fidanzato, le uscite con le amiche. Il tutto ovviamente corredato dall'imperativo di ottenere tutti i 30. Dissi no. La pagai con atteggiamenti di ostracismo, con aggressività verbale e fisica, con atteggiamenti di ostacolo nella quotidianità. Mi iscrissi a un corso regionale post diploma che mi avrebbe garantito un lavoro nell'immediato dopo la discussione della tesi. 2 anni in una scuola elitaria, il cui accesso era consentito a chi aveva agganci all'interno e solo secondariamente a chi avesse superato il test d'ingresso per merito. Io non avevo agganci. Ci provai, con grandi aspettative, con il terrore di non passare perché non ero raccomandata. E infatti fui accettata solo perché ripescata dalla lista di attesa di quelli che erano passati al test. Per raggiungere la sede dei corsi non c'erano mezzi pubblici, o quantomeno arrivavano fino a un certo punto. Poi dovevi fare un paio di chilometri a piedi. Il problema non erano tanto i chilometri, quanto gli orari dei mezzi. Non abitando vicino alla stazione, avrei dovuto prendere un pullman per arrivare al treno che mi avrebbe portato al paese vicino alla scuola, e poi a piedi fino a lì, e dietro front. Non avevo la possibilità economica e non credevo nelle mie capacità di sbrigarmela da sola con i mezzi pubblici. Non avevo mai preso il pullman se non per andare alla scuola media. Non ero capace di fare niente, o almeno così mi sentivo, un incapace. Mi faceva paura tutto. Vedevo ogni ostacolo come insormontabile. Guardavo le mie amiche andare e tornare da Milano, qualcuna farsi le vacanze a Londra, fare gli interrail, andare ai concerti, frequentare i locali. Per me era tutto impossibile. La mia autostima è sempre stata inesistente. Mi sono sempre vista come una mediocre. Andai in segreteria a ritirare i documenti necessari per l'iscrizione e chiesi informazioni su come raggiungere la scuola. La segretaria mi disse che spesso gli studenti riuscivano a darsi passaggi tra di loro e fu proprio così. Una mia compagna abitava in un paese accanto al mio e si offrì di darmi un passaggio ogni giorno. le pagavo metà della benzina. A quel punto arrivarono dei soldi, i miei si arresero, 50.000 lire al mese, 20 alla mia compagna, il resto mi doveva bastare per le necessità di scuola, fotocopie, dispense, il caffè della macchinetta. Mi facevo bastare quei soldi, appuntavo ogni singola spesa, non andavo a fare corsi, niente palestra, niente cinema, niente locali, né concerti. Piano piano però qualcosina si accumulava e allora mi potevo permettere il biglietto per il cinema. Il mio fidanzato insisteva per pagarmelo lui, ma io non volevo dipendere da qualcuno per le mie libertà. Dicevo sempre, quando me lo potrò permettere, verrò anch'io. Ovviamente lui era libero di andarci. Con quei primi soldi potei anche comprarmi cose come il deodorante, gli assorbenti super sottili. A casa mia non si potevano avere liberamente. I miei mi avevano insegnato che le ascelle andavano lavate, il deodorante non serviva. Gli assorbenti erano quelli mastodontici della linea, salti un centimetro. Quelli super sottili non andavano bene perché sicuramente non avrebbero assolto al loro compito. Insomma, la mia libertà era negata non solo dal punto di vista economico. Durante il periodo estivo riuscii a fare qualche settimana di babysitteraggio. Mi guadagnai i soldi per una vacanza in campeggio con fidanzato e amici. Piano piano riuscii a fare qualche ora anche durante l'anno, la sera, ovviamente nel mio paese. Raggiungevo le case a piedi. Mettevo da parte i miei soldi, ero attentissima a come li usavo, non riuscivo a spenderli con leggerezza perché attribuivo un'importanza vitale a quei risparmi. Un'altra svolta arrivò durante uno stage, al secondo anno di scuola, in cui uno dei miei amici insegnanti cominciò a credere nelle mie capacità. Così alla fine dello stage mi assunse presso la sua struttura, andò da mio padre e gli disse chiaramente «Credo nelle capacità di questa ragazza, avrà un lavoro». Ma la patente è necessaria per farle fare avanti e indietro dal lavoro. Solo allora, a 21 anni suonati, mi venne concesso il lusso della patente. Inutile dire quanto mi fu rinfacciato il costo di quella patente, quanto mi impegnai nello studio per passare l'esame, quante guide feci con il mio fidanzato per migliorare e passare l'esame pratico. Andò bene, presi la patente. Cominciai a lavorare andando avanti e indietro con l'auto dei miei quando potevo prenderla, ma con il primo stipendio subito fui messa di fronte al fatto che mi sarei dovuta pagare la macchina da sola. E così fu. Una piccola utilitaria, che non potei scegliere io, da pagare a rate. I miei misero un piccolo anticipo, poi passai i seguenti 4 anni a pagare la mia rata ogni mese. Con quello stipendio decisi di aprire il mio conto corrente personale. Venni coperta da insulti, ero proprio una pessima figlia, un'egoista ingrata, una stronza. Come avevo potuto fare una cosa del genere? La mia famiglia aveva bisogno di quei soldi e io mi ero permessa di farmi un conto mio. Non è facile vivere così. Perché la convinzione di essere dalla parte della ragione, in fondo non ce l'hai. Sei succube, soggiogata, convinta di essere sbagliata. Del resto te lo dice tua madre, tuo padre, le persone che ti hanno messo al mondo, nelle quali riponi fiducia. La mia autostima era inesistente. Per me quella non era violenza, era un modo di gestire la famiglia, le relazioni. Oggi è più facile perché il richiamo mediatico è più forte. Internet ha reso più accessibile una serie di informazioni, ci si confronta davvero con tutto il mondo. Io mi confrontavo con gli altri, ma non riuscivo a ritenermi una vittima di violenza economica. C'era la violenza verbale, quella fisica, ma quella psicologica è più subdola. Certo, mi rendevo conto di non essere come gli altri, di non avere le stesse possibilità, ma ho sempre pensato che, non essendo ricca, doveva andare così. Cominciai a fare terapia, di nascosto, al consultorio, gratuitamente. Mi facevo lasciare dalla mia compagna di classe e poi tornavo a piedi. Piano piano cominciai a dipanare una matassa ingarbugliata. Arrivò la consapevolezza che se avessi voluto andarmene avrei dovuto trovare un modo lecito. Per me fu il matrimonio. Fu la fine del mondo, troppo giovane, senza soldi, con la casa da mettere a posto. Cominciò un'altra lotta. I miei mi ostacolavano in tutti i modi. Per esempio, avrei voluto comprare il mio abito in un'atelier in voga al tempo, un posto abbastanza commerciale, conosciutissimo. Mio padre e mia madre decisero che mi avrebbero boicottato. Mi portarono in quel paese davanti alla sede vecchia del negozio, che nel frattempo si era trasferito, e di fronte alla serranda abbassata e alla vecchia insegna logora mi dissero «Sei soddisfatta? Possiamo andare?» Inutile dire che mi mangiai il mio pianto in silenzio. A quel punto però, avendo la patente e avendo visto un negozio sulla strada del lavoro, mi andai a provare qualche modello. Che soddisfazione! Non lo dissi ai miei. Loro mi portarono in una splendida boutique di grido, dove potei provare qualcosa, prezzi improponibili. Non potevano sfigurare, però. Bisognava dimostrare quanto potevano fare per quel matrimonio. Per cui, una volta stabilito quale fosse il modello più adatto, fui costretta ad andare dalla sarta e farmi fare lì il vestito. Furono lotte per il tessuto, per il velo, per il modello. In casa l'aria era sempre tesa, pesante, silenziosa. Non mi parlavano più. Io andavo e venivo dal lavoro. Stavo in casa ma non esistevo. Non mi rivolgevano la parola. Loro pensavano al corredo, andavano a controllare la lista nozze, decidevano cosa mi sarebbe servito e cosa no. Manipolavano, giravano le frittate a piacimento. Io ero quella che non sapeva scegliere, che non sapeva cosa fosse necessario, per cui potevano fare loro. Godevano di stima, si presentavano bene, per cui avevano terreno facile. Io ero abituata. Fino ad allora, fino a che non sono stata economicamente indipendente, intendo, ogni volta che avevo bisogno di un vestito, non potevo scegliere io né cosa comprare né dove. I miei andavano al negozio il giorno prima, sceglievano per me un paio di cose, se le facevano mettere da parte e il giorno dopo mi portavano a scegliere. Del resto, non avendo una macchina, abitando in un piccolo paesino di provincia, non potendo avere un biglietto per un pullman per andare nella vicina cittadina ben fornita di negozi come Benetton, Motivi, ProMod o al mercato, non potevo far altro che accettare. Il mio sogno era andare a Milano, zona Senigallia, e comprare abiti lì. Per me era normale non poter scegliere. Il mio fidanzato non osava imporsi, i miei futuri suoceri per il quieto vivere non si misero in mezzo. Mi sposai. I miei avevano investito un sacco di soldi in quel matrimonio, anche se non li avevano. Debiti, per l'ennesima volta. Tanti debiti. A me è rimasto il terrore dei debiti. Le rate del mutuo, della macchina, di un elettrodomestico, dei lavori di ristrutturazione. Ovviamente con uno stipendio normale, con il caro vita, con i figli da crescere, è inevitabile fare fatica. Arrivare a fine mese spesso è un'impresa. I soldi mi hanno condizionato tanto. Il terrore del conto in rosso mi ha portato a fare tantissime rinunce, tantissimi sacrifici, sia da neosposa che da moglie e poi da madre. Si dice che i soldi vanno e vengono. E se penso alla mia vita posso dire che è vero. Ho passato periodi in cui guadagnarli è stato difficile. Ci sono stati stipendi davvero ridicoli, spese assurde, ma necessarie. Poi ci sono stati soldi arrivati dopo le dipartite, che hanno sollevato i conti, e allora qualcosina in più si è potuto fare. Arredare la casa, all'inizio abbiamo preso cose scartate dagli altri, giusto l'indispensabile. Una vacanza in un villaggio turistico, di solito bungalow, tenda, casa in affitto, dove dovevamo far da mangiare e tenere pulito. Ma poi si ricade, basta perdere il lavoro, stare in casa, essere disoccupati, avere un imprevisto, ti si rompe la macchina, una tragedia per noi che non abitiamo in città e sei punto a capo. Che fare? Aumenti non te ne danno, i sussidi fanno ridere, prendi quello che viene e via, si fa quel che si può. La mia generazione è stata la prima che ha iniziato ad avere i contratti precari, ti assumevano per qualche mese sottopagato con la promessa di rinnovare il contratto. Il contratto veniva rinnovato per qualche mese. Poi eri a piedi. I miei non capivano questi meccanismi. La loro generazione aveva avuto la possibilità di riscattare quella precedente, uscita dalla guerra. Avevano goduto del boom economico. L'impiego era ancora per tutta la vita. Se poi entravi nello Stato, e non era impossibile l'accesso, avevi un lavoro e una paga assicurata. I soldi in casa nostra non mancavano perché non c'era lo stipendio. Mancavano perché erano spesi male. Non c'era oculatezza nell'utilizzo. Io dovevo avere abiti da boutique, scarpe di una certa marca, corsi extrascolastici in scuole prestigiose. Non voglio passare per ingrata. So che i miei hanno fatto dei sacrifici indescrivibili per darmi tutto questo, pretendendo però, in cambio, il raggiungimento di obiettivi di un certo livello che non ero in grado di raggiungere. I soldi erano un modo di dimostrare la capacità di riscatto sociale, di adeguamento alla vita. Potevano placare la sete dell'apparenza. Dentro le mura di casa, però, non era placato il desiderio di controllo. Il non elargire denaro li faceva sentire potenti. Mi tenevano in pugno, sottomessa, remissiva. Il non sperimentare il mondo mi preservava dai pericoli, dalle maldicenze, dai comportamenti inopportuni. L'apparenza della perfezione era salva. Quando si è vittime di schemi come questi è difficile esserne consapevoli. Il proprio carnefice è una persona con la quale si ha un legame forte, d'amore, di dipendenza fisica, affettiva, emotiva, economica, e oscura la vista. pensi sempre che sia il modo giusto di stare in quella relazione, perché magari non ne hai provate altre. Quando le provi ti senti a disagio, ti chiedi dove stia la verità, il giusto modo di vivere, il giusto modo di relazionarsi. Il tuo mondo è creato sull'impronta di quella violenza, ne è la matrice, e tu vivi in quel sistema, sei tarato su quello schema. Ciò che esula da questi meccanismi ti fa sorgere dubbi, ma trovare la forza di metterli in discussione e di liberartene non è automatico. Così per me non è stato facile, con le amiche dissimuli, tergiversi, ti inventi scuse, a qualcuno dici quello che ti succede, ma anche essere creduti non è automatico. L'apparenza costruita d'arte verso il mondo esterno diventa una patina a cui gli altri preferiscono credere, perché entrare in conflitto negli affari di famiglia è un tabù, è sconveniente. Le persone che praticano queste forme di violenza hanno dalla loro l'essere ammaliatori, integerrimi, perfetti, stimati. Per cui quando tu vai da qualcuno a dire che quella è solo apparenza, passi per una che vuole visibilità, un'egocentrica, una bugiarda. A maggior ragione se non sono evidenti i segni tangibili della violenza. Oggi si parla di più di questi temi, sicuramente non abbastanza. Le persone però sono più informate, ma non necessariamente più pronte a sottrarsi a quei meccanismi. I meccanismi che tengono legati a situazioni simili sono diversi: la paura, la vergogna, il sentirsi in difetto. Oppure non si vuole distruggere il nucleo familiare. Si pensa che non si possa sottrarre i figli al nucleo familiare costruito perché si creerebbero danni peggiori. Se poi la violenza è economica, l'ostacolo è anche il solo poter immaginare come sia possibile mantenersi magari non avendo un lavoro sicuro, non avendolo affatto. Dentro le mura di casa, però, non era placato il desiderio di controllo. Il non elargire denaro mi faceva sentire potenti. Mi tenevano in pugno, sottomessa, remissiva. Il non sperimentare il mondo mi preservava dai pericoli, dalle maldicenze, dai comportamenti inopportuni. L'apparenza della perfezione era salva. Questa è la lettera che Paola ci ha inviato. È una lettera che, come vi dicevo, ci ha toccato molto. È collegata con noi Vicky Reinal, psicoterapeuta specializzata nel rapporto che ciascuno di noi ha nella nostra vita con il denaro, è una financial therapist. Buongiorno Vicky.
Buongiorno Mia, un piacere poter contribuire di nuovo a Grano.
Vicky Reinal si è formata prima con una laurea in psicologia a UPenn e poi con un master in business alla London Business School e poi è tornata ancora a studiare psicoterapia. Oggi è una financial therapist, una figura professionale che ancora non è arrivata in Italia, esiste negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e ci sembrava la persona giusta, anche per la sua sensibilità, oltre che per la sua formazione, per commentare la storia di Paola. Intanto Vicky, ti chiedo un commento a caldo. Le prime cose che ti vengono in mente avendo ascoltato e letto questa lettera.
Sì, Mia, è una storia molto dolorosa di abuso economico che senza dubbio ha lasciato un impatto duraturo sul rapporto di Paola con il denaro. Le sue esperienze con i genitori hanno influenzato, come ben sa, le sue decisioni da adulta, compresa la scelta del partner, scelte relazionate alla sua carriera. È rimasta piena di paure legate al denaro. Quindi è un esempio di come le nostre esperienze da piccoli con i soldi possono influenzare il resto della nostra vita.
Secondo te, lei a un certo punto menziona il fatto di non avere il coraggio di cambiare le cose, di destabilizzare il nucleo familiare. Le conseguenze di ciò che viviamo da bambini, da ragazzi, sono destinate a ripercuotersi anche sulle generazioni a venire?
Sì, io sono del parere che la nostra educazione familiare abbia una grande influenza sul nostro rapporto con il denaro. Dall'infanzia fino a diventare adulti siamo formati dalle interazioni che abbiamo con le persone che ci circondano. E i soldi sono un oggetto ma anche un simbolo carico di significato. Il significato che ognuno di noi attribuisce al denaro è diverso e dipende dalle mille interazioni che abbiamo avuto con il mondo e anche le interazioni che abbiamo osservato. In fondo i soldi sono onnipresenti, sono parte di vivere una vita, ma ognuno di noi li usa e li interpreta in modo diverso, come ho anche spiegato nella nostra prima puntata insieme sul Financial Therapy.
Vicky, Paola nella sua lettera parla di violenza economica, tu invece ci hai parlato di abuso finanziario.
Sì.
Ce lo vuoi definire e dirci anche come si riconosce?
Sì, in poche parole l'abuso economico riguarda il controllo del denaro, delle opportunità economiche e anche accesso a risorse basiche in un modo che diminuisce l'autonomia della vittima. L'abuso si può manifestare in modi diversi, c'è quello che si chiama abuso finanziario, dove per esempio l'abusante accumula debiti nel nome della vittima o cambia il suo testamento o sfrutta i suoi beni o magari li scommette in gioco d'azzardo.
Cioè c'è un elemento di truffa, diciamo.
Sì, e molto relazionato ai soldi, alle finanze. E poi l'abuso economico è più generale, vengono limitate l'uso dei soldi ma anche accesso a risorse basiche come il cibo, i vestiti, soldi per il trasporto come abbiamo visto con Paola, quindi gli elementi essenziali che il denaro può acquistare.
Come si fa a definire il perimetro che differenzia ad esempio una famiglia rigida, severa, che decide di dare ai propri figli un'educazione spartana senza concedere loro quelli che considerano vezzi, lussi e quello che invece possiamo definire un abuso economico?
Ti devi chiedere innanzitutto se ti senti intrappolato in una situazione in cui qualcuno ti sta privando della tua indipendenza e libertà. È normale che per esempio una coppia abbia discussioni per capire e stabilire un budget o per definire che tipo di spese sono accettabili, quali sono frivole o è meglio evitate. Ma quando parliamo di abuso economico finanziario stiamo parlando di una situazione in cui c'è uno sbilancio di potere. La vittima deve chiedere soldi all'abusante, ha poca libertà economica, non hanno accesso né a un conto in banca, il controllo dei loro soldi è esclusivamente nelle mani di un'altra persona. In questo caso in cui sono genitori e una figlia.
Esatto, te lo chiedevo perché un genitore è quasi sempre in quella posizione di potere rispetto a un figlio, quindi come si fa a capire se sta esercitando correttamente il suo potere?
In un rapporto sano le conversazioni dovrebbero essere bilaterali e rispettose. Il disprezzo, sarcasmo, insulti o repliche egoistiche sono segni di un rapporto abusivo. Quando una richiesta è fatta, la risposta dei genitori ti lascia sentire insicura, aggredita, piena di dubbi, che magari quello che stai chiedendo può essere eccessivo o egoista. Le tue richieste sono negate, ma senza ascoltare le tue paure o le tue ragioni per le richieste. Ti fanno sentire che è tutta colpa tua, e attraverso manipolazione dei fatti o magari anche bugie, ti fanno sentire che non te li meriti. A Paola dicevano, se non sprecassi tanti soldi nelle spese non saremmo in questa situazione. Lei credeva a questi messaggi e viveva con grandi sensi di colpa. Questi insomma sono segni di un rapporto che non è sano.
La domanda che ti faccio adesso, Vicky, è quanta speranza c'è di poter correggere una formazione di questo genere? Cioè quanto siamo destinati ad essere vittime della nostra educazione finanziaria, sentimentale, da parte della nostra famiglia, della famiglia da cui proveniamo, e quanto invece c'è speranza di riscatto? Si può sempre lavorare per uscire da una situazione di sudditanza di questo genere? E soprattutto, tutti sono necessariamente vittime di una famiglia così, o c'è qualcuno che sa reagire sin da subito per difendersi da tutto ciò?
È difficile credere e autoconvincersi che il futuro sarà diverso dal passato, ma è questa speranza che è chiave per il cambio. Paola ci racconta che era disorientante iniziare a rendersi conto, crescendo e socializzando, che altri hanno un'esperienza diversa dalla sua. E non è facile da fare perché molte vittime ricadono e si ritrovano in rapporti sia con partner, anche in amicizie, che sono abusivi e non riescono ad uscire dal ciclo di ripetizione, un po' per il potere della familiarità, chiamiamolo così, che a volte scegliamo dinamiche familiari, anche se terribili, perché lo sconosciuto fa ancora più paura. E un po' c'è quello che si chiama la profezia che si autoavvera, il fatto che se affrontiamo l'altro inconsciamente preparati a ricevere una certa reazione, inconsapevolmente modifichiamo il nostro comportamento per aiutare a far sì che questa situazione si svolga nel modo previsto. Quindi ci sono cicli di ripetizione per tante delle vittime dell'abuso finanziario. Il primo passo è accettare la realtà e trovare la forza per chiedere aiuto. Può essere un amico, un familiare. Il problema è che spessissimo nelle relazioni di abuso economico c'è anche abuso psicologico, che include isolare la vittima da persone vicine. In qualche modo bisogna trovare la forza di almeno cominciare una conversazione in cui si possa chiedere un parere esterno ed eventualmente aiuto. Ogni situazione è diversa, ma spesso il livello di impotenza psicologico e anche finanziario è tale che solo con il supporto di qualcuno vicino si riesce ad uscire da una situazione del genere.
Esiste un modo per diventare consapevoli? Io ho la sensazione, leggendo la lettera di Paola, avendola riletta più volte, che lei ha fatto un percorso anche per rendersi veramente conto di che cosa le è stato fatto. Tu giustamente, Vicky, ricordavi che l'aiuto di un'altra persona è fondamentale spesso nel processo di inversione della rotta, ma come si guadagna consapevolezza di quello che stiamo subendo?
È molto difficile in questi casi perché c'è anche tanta ricerca che lo dimostra. L'abuso economico accompagna altre forme di violenza domestica, come l'abuso psicologico, a volte anche sessuale e fisico. E si stabiliscono queste dinamiche in cui la vittima si sente molto impotente e anche fatta sentire in colpa, come dicevamo, e quindi non riesce a percepire che c'è una manipolazione psicologica che sta avvenendo. E come ha fatto Paola, a volte, se è possibile, l'accesso alla terapia, altre volte è quei pochi istanti in cui si comincia a comparare la nostra situazione con quella di altri. E lei lo descrive molto bene. All'inizio le sembrava tutto normale, ma socializzando è riuscita a vedere che era di fatto una situazione molto diversa da quella che vivevano i suoi compagni.
Puoi provare, immaginando anche che forse qualcuno che è all'ascolto in questo momento si sta domandando se c'è un abuso economico in una relazione che sta vivendo, a farci un elenco di segnali da guardare, da osservare, per poter capire se siamo dentro ad una relazione con questo tipo di tara.
Diciamo che l'esempio di Paola è purtroppo un esempio grave, ma non poco comune, non insolito, di abuso economico, ma ci sono tipi di controllo più tenui, meno ovvi. Ci sono casi in cui ogni regalo è seguito da una richiesta o rinfacciato e sfruttato per ottenere qualcosa, sia un favore, tempo, attenzione. Credo che la domanda chiave da chiedersi è se una persona si sente in qualche modo intrappolato o privato di una certa libertà dall'altro. Quella è la domanda chiave per capire se c'è un abuso economico.
Hai un ultimo consiglio per Paola in chiusura?
Più che un consiglio, un attestato di stima, perché Paola ha trovato veramente la forza di uscire da questa situazione. Ha, per esempio, detto di no all'offerta di un percorso di studi prestigioso, piuttosto che essere legata a più abuso, più controllo. Quindi sono rari purtroppo i casi in cui le persone trovano la forza e anche la speranza che le cose possano essere diverse nel futuro. E lei è riuscita a farlo.
Io ringrazio Vicky Reynal per averci guidato a cercare di interpretare questa lettera, che pure arrivava piuttosto dritta, secondo me, a chi la leggeva. E ringrazio soprattutto Paola, questo nome di fantasia, si ascolterà questa puntata. Grazie di averci scritto e grazie di aver condiviso la tua storia con noi. Vi ricordo che potete scriverci, come ha fatto Paola, a grano@willmedia.it. Leggiamo tutte le vostre storie e siamo felici di raccontarle quando è possibile. Buona giornata.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.